E ancora una volta molto bello vedere come il Signore prepara questo tempo che noi viviamo, il tempo nel quale ci ritroviamo la domenica, come il Signore, anche come piccola chiesa, si occupa e preoccupa di fare in modo che tutto possa avere un filone preciso. E mi riferisco al fatto che questa mattina Lucian ha aperto questo tempo accennando gli attributi di Cristo, Signore, che abbiamo potuto vedere nel primo capitolo di Ebrei, ed è proprio il tema che oggi vedremo, se, anche se ovviamente sono una parte degli attributi che possiamo attribuire al Signore Gesù Cristo, una parte perché li vedremo attraverso l'analisi del passo, facendo il nostro viaggio attraverso il Vangelo di Matteo. Vedremo in quattro versetti cosa Matteo ci porta in evidenza riguardo agli attributi di Cristo. Per cui vi invito ad aprire il capitolo 17 e con la predicazione di oggi finiremo questo capitolo. E leggiamo questa storia che inizia dal versetto 24. E dice: quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose: sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse: i figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca e troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Tra tutti gli autori del Vangelo, i quattro autori del Vangelo, Matteo è l'unico che ci racconta questa storia straordinaria. Una delle ragioni presumibili per le quali solo Matteo riporta questa storia, si pensa fosse che Matteo, essendo stato un esattore delle tasse, fosse particolarmente interessato a questo avvenimento. Penso che il motivo principale per cui Matteo fu guidato dallo Spirito a raccontare questa storia, quando tutti gli altri autori non lo fecero, è perché riguarda anche un aspetto importante della cultura ebraica di quel tempo. La tassa che vediamo qua narrata e che veniva riscossa era una tassa che ha radici nella legge dell'Antico Testamento. Al tempo in cui la legge venne data per mezzo di Mosè, Dio proprio ha comandato la riscossione di questa tassa. Ed era una tassa che doveva essere riscossa solo in occasione di un particolare avvenimento. Cioè, in pratica, ogni volta che il popolo di Israele operava un censimento, dovevano versare questa tassa. E la troviamo in Esodo capitolo 30, ve lo leggo io, dove dice che il Signore anco parlò ancora a Mosè e disse: quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà per l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro da riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle proprie vite. Esodo 30, dai versetti da 11 a 16. In questi versetti che abbiamo appena visto, c'è questo comando del Signore che fa riferimento al significato di questa raccolta di questo denaro. E viene detto più volte che questa raccolta era un prezzo che gli uomini dovevano dare come prezzo di riscatto per le proprie vite. Era una sorta di offerta al Signore per fare un'espiazione per se stessi. E Dio contava quindi quei soldi come riscatto per la loro vita. E non è un caso che quindi l'attenzione venga attirata su Gesù attraverso il compimento di questo miracolo che vedremo quest'oggi sul pagamento di questa particolare tassa. Quella tassa di molto tempo fa indicava come Gesù il prezzo del riscatto per la vita di ogni persona che riponeva la propria fede. Infatti la Bibbia ci dice in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Anche Marco capitolo 10 versetto 45, Gesù stesso dice che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per molti. Questa storia con il miracolo che vedremo oggi non ci vuole narrare un luogo di pesca, perché l'abbiamo appena letto, un luogo di pesca davvero eccezionale e prezioso. Allo scopo di puntare l'attenzione su Gesù Cristo, allo scopo di parlare in particolare sì al popolo ebraico, ma parla anche a tutti coloro che hanno bisogno di redenzione e di capire chi è Gesù. Riguarda Gesù che non solo è il tanto atteso re dei giudei, ma egli stesso è l'espiazione per il peccato e il riscatto per l'anima che la legge ebraica intendeva indicare. E vi invito a guardare più da vicino questo passaggio questa mattina, perché ci sono delle importanti lezioni che ci insegnano molto sugli attributi del nostro meraviglioso Redentore. Attributi che Matteo indica necessari per comprendere chi è Gesù e qual è il suo scopo, soprattutto dopo aver insegnato. Vi ricordate che lui doveva andare a Gerusalemme e morire e risuscitare. E vedremo quattro attributi. Vedremo la sua onniscienza, vedremo la sua divinità, vedremo la sua umiltà e infine la sua autorità. La prima cosa che ci insegna il passo di oggi, appunto, è la sua onniscienza. Gesù conosce perfettamente i pensieri che ci sono all'interno dei propri discepoli. E lo possiamo vedere nel modo in cui Gesù parla a Pietro non appena Pietro rientra a casa. Ricordate, Gesù era in giro con i suoi discepoli, avevano fatto un viaggio nel nord, in Giudea, dove appena poco prima tre di loro in particolare avevano visto, Pietro, Giacomo e Giovanni, avevano visto Gesù trasfigurato sul monte. E qua, appena tornano a Capernaum, Pietro si trova di fronte a coloro che riscuotevano la tassa nel Tempio. E infatti, come abbiamo letto, e rileggendolo ancora, dice che quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o degli stranieri? Adesso puntiamo l'attenzione su due particolari. Innanzitutto, questo non è lo stesso tipo di tasse che Matteo riscuoteva durante il suo periodo di esattore delle tasse. Matteo riscuoteva una tassa dal popolo ebraico in favore dei dominatori romani. Questa invece, che si fa riferimento nel passo di oggi, è una tassa riscossa dal popolo stesso ebraico a beneficio del Tempio in Gerusalemme. Gli ebrei si opposero sempre alle tasse che Matteo riscuoteva, ma non si opponevano alla tassa, nello specifico del passo di oggi, che veniva appunto riscossa, e sentivano in un certo modo l'obbligo morale di contribuire al mantenimento del Tempio. Ma una seconda cosa da notare è che questa tassa, sebbene basata sulla legge dell'Antico Testamento, non era esattamente questo tipo di riscossione conforme ai requisiti della legge che abbiamo letto stamattina. Come vi ho detto, quel passaggio dell'Antico Testamento di Esodo richiedeva che la tassa fosse riscossa ogni volta che veniva effettuato un censimento. Ma qui, in questo momento, in questo preciso momento storico, non vediamo alcun censimento. Alcuni hanno ipotizzato che il pagamento di questa tassa, che abbiamo letto, fosse diventata un'usanza volontaria piuttosto che un obbligo legale. Non c'era alcun effettivo requisito legale per pagarlo, anche se c'era una forte pressione sociale perché gli israeliti lo facessero. E quindi c'è questa pressione che viene esercitata da questi esattori su Pietro. Il vostro maestro non paga la tassa al Tempio? La loro domanda è fatta in un modo nel quale, in un certo modo, dove la risposta quasi doveva essere per forza in maniera positiva. È come se gli avessero chiesto: il vostro maestro pagherà la tassa, non è vero? E una domanda del genere non avrebbe avuto bisogno di essere posta se questa tassa fosse stata obbligatoria. Forse questi esattori nutrivano dei dubbi sul fatto che Gesù lo avrebbe fatto, perché in un certo modo Gesù aveva già dato qualche segnale di trasgredire in un certo modo, secondo i loro occhi, la legge dell'Antico Testamento. Secondo di loro, secondo i farisei, gli scribi, tante volte Gesù l'abbiamo visto essere condannato come il trasgressore del sabato, secondo le usanze dei farisei. E quindi, quando chiedono a Pietro se Gesù avrebbe pagato questa tassa, Pietro risponde con un'affermazione: sì. Forse è stato sicuramente precipitoso, non sapendo qual era il punto di vista di Gesù, forse lo ha fatto per proteggere Gesù dal controllo degli esattori, desideroso di difendere la reputazione di Gesù come Messia. O forse Pietro è stato precipitoso nel dire sì per togliersi di dosso la pressione di questi uomini. In ogni caso, entra nella casa dove Gesù alloggiava con gli altri. E ovviamente penso che Pietro avrà avuto l'intenzione di chiedere a Gesù che cosa ne pensava in merito a questa cosa. Ma allora è proprio in quel momento che vediamo in maniera netta l'onniscienza di Gesù. Ci viene detto, proprio nel passo che abbiamo letto, che Gesù prevenne Pietro prima che Pietro aprisse la bocca. Letteralmente Gesù lo anticipò e parlò prima che parlasse Pietro. Conosceva i pensieri del suo discepolo prima ancora che lui avesse la possibilità di pronunciare qualsiasi parola, e chiese proprio in maniera specifica che cosa Pietro pensasse di questo problema. E fa questo a Pietro per insegnargli qualcosa. Fa una domanda su ciò che aveva in mente Pietro per indurre Pietro a riflettere attentamente al significato di quella richiesta. In Giovanni capitolo 2, versetti 24-25, ci viene detto che Gesù conosceva tutti gli uomini e non aveva bisogno che nessuno testimoniasse dell'uomo, perché sapeva cosa c'era nell'uomo. La Bibbia ci dice che Gesù conosce i pensieri persino di coloro che sono i suoi nemici. E se non siamo in comunione con Gesù, o se siamo in uno stato di lontananza con Lui, questo dovrebbe preoccuparci molto. Ma se siamo aperti o diretti con Lui, se cerchiamo di seguirlo sinceramente, questo non ci dovrebbe disturbare affatto. Infatti per noi deve essere un motivo di consolazione che Gesù conosce i nostri pensieri. Gesù sa cosa c'è nei nostri cuori anche meglio di noi stessi. Ed è in grado di rispondere alle nostre domande più profonde prima ancora che noi le possiamo formulare a Lui. Il Salmo 139 ci indica questa splendida realtà. Davide scrive nel Salmo, dal versetto 1, «Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che Tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, Tu mi stai di fronte e alle spalle e poni la Tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci». Veramente delle parole bellissime che ci mostrano come il Signore conosca noi stessi molto meglio di quello che pensiamo noi. Tutte le nostre domande, tutti i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre tentazioni, i pensieri più intimi della nostra mente, anche le cose della quale ci vergogneremmo di dire direttamente, sono note a Gesù. E nonostante tutto, Egli ci ama. E quindi tutto questo ci porta a confidare apertamente a Lui tutte le nostre dubbi e le nostre paure e le nostre difficoltà. Gesù ci conosce, ma siamo noi che abbiamo bisogno di conoscerci. Abbiamo bisogno che Gesù ci aiuti a comprendere cosa c'è dietro alle nostre azioni e reazioni. Dimostrò nel passo di oggi di conoscere i pensieri di Pietro per insegnare a Pietro ciò che aveva bisogno di sapere sul suo Signore e Maestro. E quindi gli chiese: «Che te ne pare, Simone?» In pratica gli disse: «Cosa ne pensi?» Non perché volesse l'opinione di Pietro riguardo a questa storia, ma perché voleva orientare il suo pensiero nella giusta direzione di chi è Cristo. E questo ci porta al secondo attributo sulla verità, sulla natura di Gesù, la sua divinità. Gesù chiese: «Che te ne pare, Simone? Il re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli dunque ne sono esenti». È interessante che Gesù, nel riferirsi a Pietro, lo chiama con il suo vecchio nome, lo ha chiamato Simone. Nel capitolo 16 Gesù gli diede il nome di Pietro per sottolineare che lui sarebbe stata la roccia quando fece la confessione di fede che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma penso che qui Gesù abbia chiamato Pietro col nome di Simone perché ancora una volta Gesù usa questo termine come vecchio nome ogni qualvolta Pietro si comporta come il vecchio uomo. Si sta comportando con la sua vecchia natura e non con la natura di roccia che crede in Cristo come il figlio di Dio. Ancora una volta, nel passo di oggi, Pietro è attento più alle cose degli uomini e non alle cose di Dio. Non stava valutando correttamente Gesù. Pietro aveva presupposto che Gesù si sentisse obbligato alla tassa a cui tutti gli ebrei erano obbligati. Aveva presupposto che sotto questo aspetto Gesù fosse proprio come tutti gli altri uomini. Ma fu allora che Gesù lo sorprende con questa domanda che rivela la sua supremazia su tale obbligo. «Il re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» E penso che ogni qualvolta Gesù abbia fatto una domanda specifica a Pietro, Pietro abbia un po' tremato ed esitato a rispondere pur sapendo anche la risposta esatta. E Pietro ha risposto in maniera corretta e dice dagli stranieri. E quindi ha dato la risposta giusta. E Gesù gli disse, allora i figli ne sono esenti, cioè sono liberi, non sono tenuti a versare questa tassa. L'implicazione della risposta di Gesù, che egli è il figlio di Dio, cosa che naturalmente Pietro già conosceva. E come figlio di Dio non aveva alcun obbligo di pagare la tassa raccolta dagli uomini per il mantenimento del Tempio, che era la casa di suo padre. Questo non era altro che una audace affermazione della supremazia di Gesù come figlio di Dio, superiore a qualsiasi tassa del Tempio e persino al Tempio stesso. Ricordi quando Gesù fece questa affermazione ai farisei? Lo avevano accusato di aver infranto il sabato perché lui e i suoi discepoli raccoglievano il grano e lo mangiavano in giorno di sabato. E Gesù aveva ricordato come la legge aveva permesso ai sacerdoti che lavoravano al Tempio di profanare il sabato compiendo il loro dovere. E Gesù li aveva sconvolti dicendo, eppure io vi dico che qui c'è uno più grande del Tempio. Matteo 12,6. Allo stesso modo nel brano di questa mattina, Gesù sta dicendo che in quanto figlio di colui che è il Signore del Tempio, non ha nessun obbligo di pagare la tassa del Tempio. Tale tassa era giusta che gravasse sugli ebrei, ma non lui ne sarebbe giustamente, ne era esente. Afferma di essere esente dalla tassa che doveva essere riscossa da coloro che erano stranieri e non dai figli del re. E per di più in questa risposta Gesù sembra includere anche Pietro e i suoi discepoli in quello stato. Parla di figli al plurale e prosegue dicendo, tuttavia, pur avendo questo diritto, pur avendo questa supremazia, per non scandalizzarli, la pagherò. Questo ci ricorda anche che Giovanni 1,12, che tutti coloro che sono figli di Dio, che a quelli che credono nel suo nome, che non sono nati dalla carne né dalla volontà dell'uomo, ma da Dio, sono figli di questa casa di Dio, sono membri della sua famiglia. Il Tempio era il luogo in cui il peccatore incontrava un Dio santo per ricevere perdono e favore. E tutto ciò che il Tempio doveva realizzare per il peccatore prima della venuta di Gesù, ora sarebbe stato compiuto da Gesù sulla croce. Come figlio di Dio, egli è il supremo nel favore del Padre e in lui siamo liberi davanti al Padre come le lui. Adesso, tenendo presente la supremazia di Gesù come figlio di Dio, vediamo e tenendo presente la sua assoluta esenzione dagli obblighi degli uomini, guardiamo cosa ci insegna un altro attributo, la sua umiltà. Gesù non voleva scandalizzare nessun uomo. Anche se è supremo, anche se è esente dalla tassa del Tempio in quanto figlio del re, e anche se dichiara che Pietro è esente con lui, dice, ma Pietro per non scandalizzarli. La parola qui significa per non offenderli, non farli inciampare. Ciò suggerisce che sebbene Gesù sia il Signore del Tempio e non abbia alcun obbligo di pagare quella tassa, quel diritto non diventi un ostacolo non necessaria davanti al popolo ebraico. Così facendo, Gesù stabilisce il modello di grazia e sensibilità alle debolezze degli altri, che l'Apostolo Paolo seguirà e che metterà per iscritto in Prima Corinzi, capitolo 9. Paolo scrive, poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Quindi vediamo questo grande mostra di umiltà da parte di Gesù che è stata messa in pratica da Paolo. E questo atto da parte di Gesù è un atto ancora più grande da parte del Figlio di Dio nei confronti degli uomini. Possedeva tutti i diritti come figlio di Dio, ma non ha insistito o fatto prevalere i suoi diritti. Ha rispettato la sensibilità degli uomini per non offenderli o per non porre inutili ostacoli alla loro fede in Lui. Così il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, che conosceva i pensieri del suo discepolo Pietro, stabilì di pagare la tassa del Tempio. E quindi manda il suo discepolo a pagarlo per non offendere coloro che cercava di raggiungere. E questo ci mette in evidenza un'altra meravigliosa qualità di Gesù, la sua autorità. Gesù è sovrano su ogni dettaglio della vita. Al versetto 27 dice: ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te. È interessante come Pietro avrebbe dovuto pagare questa tassa. Gesù chiede a Pietro di fare una cosa veramente impossibile. Come sarebbe stato possibile fare quello che Gesù aveva appena comandato? Gesù non disse a Pietro di gettare una grande rete nell'acqua e tirare su un grande numero di pesci, o che nella rete si sarebbe potuto raccogliere dal fondo del mare la moneta o delle monete o qualche tesoro necessario per pagare la tassa. Invece manda Pietro a lanciare quanti ami? Un solo amo. E non gli ha detto dove lanciare l'amo. E non gli ha detto di continuare a lanciare l'amo e continuare a tirar fuori i pesci finché ne trova uno con i soldi in bocca. Disse di tirare su il primo pesce e che avrebbe trovato i giusti soldi nella sua bocca. Pensate, Pietro era un esperto di pesca, era la sua professione. Quante volte Pietro avrà vissuto questo comando che il Signore Gesù gli avrà detto di fare? Presumo mai. Quante volte gli sarà capitata una situazione del genere? Forse che Pietro abbia mai ascoltato qualche altro pescatore che abbia potuto narrare una vicenda simile? Come sarebbe stato possibile mettere in pratica quanto richiesto da Gesù? Quali implicazioni prevedeva una realizzazione di questo tipo? Pensate molto brevemente alla catena di singoli eventi che si dovevano realizzare. Qualcuno avrebbe dovuto buttare o perdere una moneta nell'acqua e un pesce ingoiare quella moneta. E tutto faceva parte del piano perfetto e deciso dal Signore Gesù. E non sappiamo come sia successo o chi ne è stato l'autore che ha perso quella moneta. Non sappiamo dove sia caduta quella moneta. Forse è successo da qualcuno mentre camminava ormeggiando la barca o forse mentre stava pescando lui stesso. Fatto sta che la moneta cade nell'acqua e mentre cade, chissà, forse roteando mentre va a fondo, cattura la luce solare, luccica, e un grosso pesce avrebbe dovuto essere attirato da quel luccichio. E immagina questo pesce che ha la giusta dimensione per prendere in bocca questa moneta e questa moneta rimane conficcata nella sua bocca. E non riesce più a sputarlo e quindi va in giro, non sappiamo per quanto tempo, finché non trova un boccone più prelibato di una moneta che è l'amo di Pietro. E quindi tutti questi eventi apparentemente insignificanti sono tutte cose che facevano parte di un piano deciso. E guarda come si riuniscono tutte insieme di proposito nel passaggio di questa mattina. Come detto, che possibilità c'era che Pietro prendesse il primo pesce con una giusta moneta che corrispondeva all'esatto valore della tassa per lui e per Gesù? Io non sono un matematico, ma potrei dire nessuna, o forse una su molti miliardi di tentativi. Come potevano combinarsi questi singoli eventi per realizzare ciò che Gesù aveva comandato? Quale uomo avrebbe potuto preparare una simile scena? Credo nessuno. Con questa richiesta Gesù stava affermando la sua sovranità e la sua autorità su ciò che succede nella vita. E ancora di più averne il controllo di ciò che sarebbe accaduto. Pensate che aveva appena raccontato un'importante lezione ai suoi discepoli. Andrò a Gerusalemme e dovrò morire e risuscitare. Quindi forse questo miracolo è proprio a supporto della fede dei discepoli nel far comprendere che tutte le cose sono preparate da un Dio sovrano. E Gesù è padrone delle situazioni a tal punto di superare qualsiasi esperienza umana. Luca ci mostra, Gianluca nel capitolo 5 aveva dato dimostrazione di comandare proprio a Pietro di fare una pesca miracolosa. Quando dice: prendi il largo dopo aver insegnato e getta le reti per pescare. E Simone, Pietro, ovviamente da pescatore esperto, sapeva, perché la pesca è fruttuosa di notte, non di giorno, gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. E forse era più semplice questo miracolo di raccogliere tanti pesci in una rete, ma un solo pesce al primo tentativo con una moneta in bocca è veramente un episodio assoluto. E Gesù darà continuamente questa dimostrazione di essere Signore e padrone di tutti gli eventi. Mentre si avvicineranno a Gerusalemme, quando giungono nel Monte degli Ulivi, manda due dei suoi discepoli dicendo: entrate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un asino legato e con lei un puledro. Scioglili e portatemeli. E se qualcuno ti dice qualcosa, dirai: il Signore ne ha bisogno, e subito ve lo manderà. E loro vanno e trovano esattamente questa situazione. Marco capitolo 14, alla domanda dei discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo. Pensate, tu entri senza sapere dove devi andare, non avevi Maps, Google Maps, e semplicemente dovevi stare attento a un uomo con una brocca d'acqua e né seguirlo li avrebbe portato nel giusto luogo. E dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice, dove è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta, lì apparecchierete per voi. I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro. Vedete, le circostanze della vita non dovrebbero mai frustrarci quando camminiamo con Gesù. Non c'è niente che non sia sotto il suo dominio del nostro Signore e Maestro. Quando ci manda da qualche parte per servire la sua causa, in qualche modo, arriviamo a scoprire che è già stato organizzato e pianificato tutto in anticipo. Ogni singolo particolare che sembra casuale, tutto concorre alla sua volontà. Ogni giorno possiamo affermare, come fece Paolo, che siamo opera di Dio Padre. E Paolo in Efesini 2:10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le prepariamo. A volte ci disperiamo che le circostanze sono difficili e a volte pensiamo che Dio ne abbia perso il controllo. Il punto è che se succede ciò che succede, Dio in qualche modo lo ha determinato e ne sa anche il perché. Il passo non ci insegna a sperare di trovare risorse in maniera miracolosa. Il passo ci induce a confidare che Gesù è nel controllo assoluto, anche nella sofferenza e nella difficoltà. Gesù forse non era nel controllo di quello che gli sarebbe dovuto succedere a Gerusalemme? E prima di discostarci da questo passaggio, voglio anche farvi mostrare la compassione che ha avuto Gesù prendendosi cura dei bisogni dei suoi discepoli. Pietro doveva prendere questo pesce, togliere la moneta dalla bocca e dice per me e per te. Avrebbe potuto dire a Pietro, bene, ci sono gli esattori delle tasse che mi chiedono se pagherò, vai, prendi quel pesce e paga la mia tassa per me. Quanto a te, tu dovrai catturare il tuo pesce. Ma Gesù non lo ha fatto. È un Salvatore misericordioso che gentilmente provvede non solo ai suoi bisogni, ma anche a coloro che lo seguono e gli obbediscono. Non sappiamo cosa è successo dopo, ma l'impressione è che Pietro abbia obbedito e che tutto sia avvenuto come Gesù ha detto. Allora, fratelli, questa è una storia veramente straordinaria. Gesù è onnisciente, conosce i nostri pensieri prima ancora che glieli esprimiamo. Egli è il Figlio di Dio e si erge supremo al di sopra di esse. Tuttavia, egli è umile e si degna di chinarsi davanti a noi nelle nostre debolezze e difficoltà. Ed egli è autorevole e regna sovrano sui dettagli della nostra vita. E per finire, egli è compassionevole verso di noi e soddisfa con gioia e grazia i nostri bisogni quotidiani come se fossero i suoi. Sono contento che nel piano di Dio qualcuno un giorno ha perso quella moneta che era un guadagno di 2 giorni, quindi una somma anche relativamente importante. Se non fosse andata perduta, non avremmo questa storia così meravigliosa sugli attributi del Signore Gesù. Che possiamo fare nostri questi attributi del passo che abbiamo considerato questa mattina? Che possiamo esercitarli nel resto della nostra vita? Preghiamo. Signore, questa mattina abbiamo avuto il privilegio di accostarci alla tua parola, considerando alcuni tuoi attributi. Abbiamo visto, Signore, come tu sei nel pieno controllo di ogni situazione, che tu conosci, Signore, i nostri pensieri, che tu conosci a fondo i nostri cuori, di come tu sei umile, Signore, e di come, Signore, tu sei nel controllo. Signore, che questo passo di questa mattina, di questa storia così straordinaria, possa essere un modo nel quale tu vuoi portare pace ai nostri cuori e far considerare, Signore, che vogliamo confidare nelle tue promesse, che anche, Signore, nelle circostanze che ci appaiono difficili, Signore, c'è un perché, Signore, perché il tuo piano possa avanzare. Signore, ti preghiamo per il tuo piano affinché possa essere un piano di progresso della nostra vita spirituale, ma un piano anche di progresso nella salvezza delle persone che ancora, Signore, sono lontane dal Vangelo. Ti preghiamo per i loro cuori, Signore, e che tu li possa aprire a vedere, Signore, la grande realtà di chi sei tu e di che cosa ha fatto Gesù sulla croce. In Cristo Gesù. Amen.